S.
Bene, prosegue la mattinata insieme, sono le 9:40 minuti, ora parliamo di un argomento, mamma mia, che beh, i giovani magari ne hanno sentito parlare, chi ha qualche annetto in più lo ricorda, anche perché magari in quel periodo era un ragazzotto o una ragazzotta e quindi si sentiva, o perlomeno era impaurito da il mostro di Firenze. Come fare a dimenticare una, insomma, una storia di questo genere? Stasera se ne parlerà alla biblioteca, alla libreria, scusate, non biblioteca, alla libreria Mondadori in via Montanini, dove si presenta Il mostro di Firenze, ultimo atto. Ne parliamo insieme ad Andrea Ceccherini. Ciao, buongiorno, benvenuto.
Ciao, buongiorno a voi.
Beh, furono anni molto particolari quelli, molto particolari, molto tristi, perché insomma tante persone hanno perso la vita per mano di questo mostro rimasto comunque sempre sconosciuto, perché anche se c'è stato il processo ai compagni di merenda e compagnia, non si è arrivati in fondo a questa storia, vero?
Sì, diciamo che uno dei grandi difetti di questa storia, di questa vicenda dal punto di vista giudiziario, è che noi abbiamo i colpevoli, quindi i cosiddetti compagni di merende, colpevoli di 3 duplici omicidi. Abbiamo un colpevole del primo duplice omicidio del 1968, Stefano Mele, e poi abbiamo 3 duplici omicidi ancora senza nessun colpevole. È assurdo nell'immaginario collettivo, quando si dice mostro di Firenze tutti pensano a Pietro Pacciani, pensano appunto a compagni di merende, ma no, si ricordano di una vicenda che ha condizionato la società per almeno 17 anni, che sono gli anni, l'arco dal 1968 all'85 in cui si sono commessi questi delitti, ma che poi è andato chiaramente oltre con tutte le vicende giudiziarie. È bello, secondo me, è importante più che bello ricordare invece che si tratta di una vicenda che ha coinvolto, si parte da un fenomeno sociale come quello che era l'immigrazione sarda, che dall'isola arrivava, queste persone che negli anni 50 arrivarono nella campagna fiorentina portando con sé una cultura completamente sconosciuta, quindi il riferimento che faccio appunto alla pista sarda. Tante volte abbiamo parlato con tanti testimoni, con tutte le persone a cui ci siamo rivolti, Mostro di Firenze, Pietro Pacciani, compagni di merenda. Ecco, non è così. Stasera cercheremo di raccontare la storia, la vicenda dall'inizio, spero insomma che saremo un po' più chiari.
Un po' più chiari sono quelle storie che forse, se fossero accadute oggi, ci sarebbero stati più elementi per riuscire a rintracciare il responsabile, no? Ne parlavamo l'altra sera.
Certo. Oggi la scienza e la tecnologia sicuramente aiuterebbero per arrivare a una verità, perché poi alla fine quella che è stata cercata è stata più, secondo noi, una soluzione più che una verità. A quei tempi, primo, non eravamo abituati a avere a che fare con un fenomeno di omicidi seriali. L'Italia, la letteratura criminale italiana non conosceva questo fenomeno. Abbiamo scene del crimine contaminate da decine di persone che comunque si avvicinavano a cadaveri, quindi non solo gli inquirenti. Solo nel 1985 si recinta la zona e solamente un giornalista, per esempio, ha accesso alla scena del crimine. Quindi chiaramente oggi probabilmente le cose sarebbero andate differenti, a quei tempi i mezzi erano quelli che erano.
Senti, tu e Catiuscia Vaselli con Siena News, insomma, è diventato un po' un vostro pallino quello di seguire la traccia sul mostro di Firenze, e stasera insomma avete deciso di presentare questo libro scritto dagli autori Alessandro Ceccioni e Gianluca Monastra. Con loro condividete dei punti di questa...
Sì, cioè, guarda, innanzitutto è un onore accogliere due grandi firme del giornalismo italiano qui a Siena. Non ci saranno solo loro, ci sarà anche l'avvocato Vieri Adriani, che ha il merito nel 2013 di aver presentato un nuovo esposto in quanto legale rappresentante della famiglia di Nadine Morioux e Jean-Michel Travis-Chivilly, le ultime due vittime francesi del 1985. Grazie a questo esposto ha dato un nuovo input, una nuova spinta anche agli inquirenti per andare avanti in una vicenda che si era arenata e si era fermata, come dicevo prima, nell'immaginario collettivo, a questo gruppo un po' di di personaggi, appunto compagni Valente e Pietro Facciani, e dal 2013 gli inquirenti stanno rilavorando, come tutti voi avrete letto, di questa nuova pista dell'ex legionario, del medico condotto. Al di là di quale sia la verità, che non aspetta a noi chiaramente dirla o cercarla, ma aspetta ad altri, la cosa importante appunto è ricordare sempre che ci sono sei persone che ancora non hanno avuto giustizia, cioè tre duplici omicidi del 74 e quello di giugno 81 e ottobre 81 che non hanno nessun colpevole.
Cioè quella storia è veramente assurda, lo ricordiamo velocemente perché magari c'è qualche ragazzo che non lo sa, coppiette che si appartavano nelle campagne intorno a Firenze venivano brutalmente uccise e i corpi anche insomma
mutilati,
stata, ecco, non mi veniva il termine, addirittura
è stata un'escalation anche nel modus operandi di questa persona, che diciamo il primo delitto è un delitto, quello del 1968, che sembra premeditato, comunque con una finalità e moventi ben precisi, non con la modalità del seriale. È dal 1974 l'omicidio di Borgo San Lorenzo, quindi dopo sei anni di silenzio, che questa pistola torna a colpire però con un'attenzione particolare sul corpo della donna, quindi evita il contatto con l'uomo. Dal 1981 invece c'è appunto l'escalation, quella delle mutilazioni proprio delle parti femminili, per arrivare all'84 e all'85, dove anche l'uomo viene comunque in qualche modo non mutilato, ma comunque il mostro aggredisce anche l'uomo, quindi nel senso ha una sorta di rabbia anche nei confronti della figura maschile, non solo quella femminile, quindi è veramente un climax di rabbia ferocia che appunto in Italia non ha simili.
Stasera, come detto, 17:30 in via Montanini alla libreria Mondadori, ne sapremo ancora di più, ci troveremo anche il nostro ospite Ceccherini, così come Catiuscia Vaselli. Grazie per essere stato qua, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.